Gloria in excelsis Deo, Gloria, Alleluia, Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria. Ok? Insieme? One, two, three, four.
Gloria in excelsis Deo, Gloria, Alleluia, Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria. Gloria in excelsis Deo, Gloria, Alleluia, Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria.
Et in terra pax hominibus bonne voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te.
Gloria,
Gloria in excelsis Deo, Gloria, Alleluia, Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria,
Gloria,
Gloria in excelsis Deo, Gloria, Alleluia, Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria.
I invite you to sing during the Holy Mass, to sing fortly, strongly, powerful with us this Holy Mass. Okay, now Shine, Jesus, Shine. Number 15.
Lord, the light of your love, you're shining in the midst of the darkness, shining. Jesus, light of the world, shine upon us, set us free by the truth you now bring us. Shine on me, shine on me, shine, Jesus, shine. Land with the Father's glory, blaze, Spirit, blaze, set our hearts on fire, flow, river, flow, flood the nations with grace and mercy, set forth your word, Lord, and let there be light. Lord, I come to your awesome presence, from the shadows into your radiance. By the blood I may enter your brightness. Search me, try me, consume me, all my darkness. Shine on me, shine on me, shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light.
Your kingly brightness, so our faces display your likeness. Every changing from glory to glory, mirrored here, may our lives tell your story. Shine on me,
shine on me,
shine, Jesus, shine. Fill this land with Father's glory, blaze, Spirit, blaze, set our hearts on fire. grace and mercy, send forth your word, Lord, and let there be light. Shine, Jesus, shine, fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze, set our hearts on fire. Send forth your word, Lord, and let there be light.
Send forth your word, Lord, and let there be light.
Alleluia.
Riempire questo paese con la gloria di Dio. Cari amici, anche noi oggi siamo chiamati di riempire questa giornata con atti di amore, con momenti di preghiera, decisioni di conversioni, ma anche soltanto con un sorriso verso colui che ci incontra durante la giornata. Questi sono i fiori con i quali la Madonna fa più bella la Radio Maria, e quanto ogni anima che si converte in radio, ogni atto di amore di ogni ascoltatore ha una portata per la Radio Maria, anche questa giornata di oggi ha una portata di Radio Maria. Adesso chiedo a Padre Livio di aprirci un altro capitolo, a fare vedere dalla figura di Papa Giovanni Paolo VI qual è la missione di oggi, qual è il volto di Dio che dobbiamo vedere e chi è questo Dio che dobbiamo portare alla gente e qual è il messaggio di quel, possiamo ben dire, profeta Santo Paolo VI. Grazie Padre Livio.
Bene, carissimi, il Papa Paolo VI, diciamo, è un santo vero, nel senso che non è che lo fanno santo perché è Papa, è perché ha un profilo spirituale, un profilo intellettuale, un profilo profetico straordinario, ma non fu molto compreso al suo tempo e fu molto contrastato. Possiamo dire che nei 15 anni del suo pontificato ha vissuto gli ultimi 10 anni come una persecuzione sistematica, non tanto fuori dalla Chiesa quanto all'interno della Chiesa. E adesso con questa elevazione degli altari si restituisce la, diciamo così, quel che è giusto a questa grande figura, a questa grande figura che illumina il nostro tempo. Cioè Paolo VI è un profeta del nostro tempo oggi, perché lui ha compreso più di 50 anni fa qual è il problema oggi, è il problema della fede. Difatti lui istituì l'anno della fede 50 anni fa, e vedendo la dissoluzione della fede che procedeva all'interno della Chiesa, compose quel famoso straordinario documento che fu il Credo del Popolo di Dio, dove lui professò la fede di Pietro nel giorno di San Pietro del 1968, passando in rassegna tutti gli articoli del Credo e ampliandoli in tutte le loro, diciamo, conseguenze teologiche, perché sentiva che era in atto qualcosa di molto grave, che comunque è continuato anche se i due pontificati di Papa San Giovanni Paolo II e Papa Benedetto, col catechismo della Chiesa Cattolica, cercarono di arginare, diciamo, questo tentativo di dissolvere la fede della Chiesa. Allora, il metodo che ho usato è quello di percorrere un po' la sua vita e man mano che si va avanti nella vita mettere a fuoco gli elementi più importanti del suo magistero, anche della sua testimonianza spirituale che è attualissima. Dunque lui nasce in una terra che è particolare, cioè quella provincia di Brescia che è attigua alla provincia di Bergamo, dove era nato San Giovanni, Papa Giovanni. E poi, non a molti chilometri di distanza, nella provincia vicina di Brescia è nato anche Giovan Battista Montini. E, è una terra di papi, come d'altra parte, non molto più lontano, era venuto San Pio X, era venuto Giovanni Paolo I. È una terra dove è molto radicato il cristianesimo, ma un cristianesimo particolare, un cristianesimo sociale, operativo, che fa le opere anche sociali all'interno della società e ha creato, diciamo così, le radici di quel movimento cattolico che anche a livello sociale che è molto presente in Italia. Dunque lui è nato nel 1987 e è stato ordinato sacerdote nel 1920, a 23 anni, ma ha quasi mai fatto il seminario, perché era di salute cagionevole. E è nato da una famiglia molto cattolica. La mamma era una maestra, era una contemplativa, una donna spirituale. Il papà era senatore, quindi una carica politica importante, era molto attivo nella politica tipica del cattolicesimo italiano, che è quella del riformismo, cioè nell'attuare nella concretezza tutto ciò che può aiutare la società a crescere. Difatti questo papa, che è un intellettuale in fondo, è stato anche chiamato il papa degli operai. E, dunque lui ha avuto fin da bambino il desiderio di essere l'uomo in mezzo alla gente, ma la provvidenza ha disposto diversamente, perché dopo pochi mesi che era sacerdote è stato inviato a Roma alla segreteria di Stato, quindi ha fatto una carriera di 22 anni alla segreteria di Stato. E però in tutto questo periodo si è dedicato per 10 anni della sua vita alle organizzazioni universitarie cattoliche, perché lui riteneva che la carità intellettuale, cioè la formazione di intellettuali cattolici, fosse determinante, fosse importante nel mondo d'oggi, dove appunto si stava elaborando un pensiero che non è cristiano. Dunque lui è stato nella segreteria di Stato per così tanti anni da poter servire a lungo Pio X, e fu proprio il giovane Montini che sostenne Pio X nella resistenza al fascismo, che era una forma di dittatura, e anche la sua enciclica di Pio X, che condannava il fascismo, è stata ispirata proprio dal giovane Montini. Morto Pio X, lui divenne il tuttofare, diciamo, di Pio XII. Pio XII, un altro grandissimo papa, c'è il veto purtroppo per il momento, diciamo, c'è un veto da parte di Israele, possiamo dire, perché non è ancora chiarito quale fu il suo ruolo nel salvare gli ebrei a Roma. Pio XII, durante la deportazione degli ebrei a Roma, organizzò una grande opera di salvataggio degli ebrei nei conventi, nei monasteri, ma anche in Vaticano stesso. E Israele rimprovera Pio XII di non aver denunciato pubblicamente questo fatto dei nazisti, e quindi questa è la remora per cui il processo di beatificazione di Pio XII è ancora fermo. Ma anche questo è un grandissimo papa, un papa profetico, è tutto da riscoprire. E Montini lavorò in segreteria di Stato come prete, quindi è un po' particolare, perché era con Pio XI era il tuttofare, con Pio XII aveva in mano tutto praticamente, però fu sempre solo un sacerdote, non divenne mai vescovo. Nonostante tutte le cariche, tutto, diciamo così, la capacità che aveva di amministrare la Chiesa, Questo sta a indicare che Papa Montini conosceva a fondo la Chiesa, la conosceva bene anche nei suoi ingranaggi amministrativi, nei suoi ingranaggi, diciamo così, di governo, conosceva molto bene la Curia Romana, difatti fece una prima riforma della Chiesa, della Santa Sede, in modo molto illuminato. Fu anche quello che rese più moderna la Santa Sede, togliendo tutti gli orpelli che c'erano della tradizione, nel senso di un potere temporale che ormai era scaduto. E poi però, non sappiamo per quali motivi, improvvisamente, perché poi c'è sempre la dietrologia, no? Alcuni dicono che il suo potere era troppo forte e per invidia fu inviato a Milano come arcivescovo. Sta di fatto comunque che divenne arcivescovo di Milano nel 1955 e rimase 8 anni a Milano, 1963. E qui si è visto veramente la grandezza di questo Papa, perché la prima cosa che fece, e questo è una cosa che dovremmo tenere presente anche quando vogliamo fare Radio Maria sul territorio, lui organizzò una missione a Milano. Io non ero a quei tempi, ero ancora un ragazzo, quindi, però gli echi li ho avuti anche anni dopo, perché io nel 1966 sono andato in una parrocchia di Milano e organizzò una missione straordinaria che durò un mese, durante il quale invitò a predicare questa missione sul tema Dio Padre 500 sacerdoti, 24 vescovi, 2 cardinali, 486 operatori pastorali laici, dividendo la città in varie parti, nei quartieri, e dividendo le varie categorie sociali, perché ognuna potesse accogliere il Vangelo di Cristo, cioè l'annuncio di Cristo. E lì si è visto già fin dall'inizio qual era, diciamo così, la mens, l'impostazione di Paolo VI. Cioè noi come Chiesa dobbiamo annunciare Cristo a tutte le categorie sociali. Dobbiamo annunciare Cristo a tutti. Quello è il nostro compito. Dare ciò che è più di prezioso alla Chiesa, cioè Gesù Cristo, unico Salvatore del mondo. E con la sua straordinaria capacità organizzativa fece arrivare alla casa di ogni milanese un invito a partecipare alla missione, indicando anche dove doveva recarsi e cosa doveva fare. E soprattutto, siccome Milano in quei tempi era una città di immigrazione, cioè venivano dal sud al nord, erano arrivati circa 400.000 meridionali dal sud Italia a Milano, cosa fece Paolo VI? Paolo VI pensò che tutte queste persone dovessero avere una chiesa e lanciò lo slogan, il programma, cioè una casa per Gesù per tutti, cioè ci deve essere una casa di Gesù per tutta la popolazione. Organizzò in pochi anni la costruzione di 35 nuove chiese e quando lasciò il pontificato per diventare Papa ce n'erano 89 in costruzione, compresa la mia parrocchia, che è una parrocchia bellissima, nuova, nel quartiere di San Siro a Milano, con un grande pensionato universitario che lui volle accanto alla parrocchia, perché lui era molto attento anche a quello che vi ho detto, la carità intellettuale, cioè la formazione degli intellettuali. E ha lasciato una traccia enorme Papa Montini nella diocesi di Milano, che è tuttora la diocesi più grande d'Italia. Allora, lui era molto amico di Papa Giovanni. E quando nel gennaio 1959 Papa Giovanni lanciò l'idea del concilio, che io ero a Roma, sotto Roma nel 1957, sono rimasto fino al 1966, quindi ho seguito bene i due pontificati da vicino di Papa Giovanni e di Paolo VI e ho seguito molto bene il concilio, perché ero studente della Gregoriana. Allora questo per me è stata una grazia immensa, perché ho visto quello che non si vede, ma che c'era, cioè la crisi della Chiesa, la crisi della fede che si è manifestata dopo però. Dunque, poi vi spiegherò in che modo, perché poi quelle medesime forze che si ritennero sconfitte dal Concilio perché il concilio prese una via mediana, la via dell'ortodossia cattolica, la via pastorale, la via della fedeltà, anche alla tradizione, tutte quelle forze che non erano d'accordo si scatenarono contro poi il pontificato di Paolo VI. E Papa Giovanni lo chiamò subito vicino a sé, quindi fu l'unico cardinale, nominato cardinale da Papa Giovanni, che affiancò Papa Giovanni fin dall'inizio del concilio. Papa Giovanni voleva fare un concilio che durava 2 o 3 mesi. Aveva già preparato tutti i documenti, voleva che fosse il concilio, lo concepiva come un momento di affermazione dell'unità della Chiesa. Paolo VI invece lo concepiva diversamente, una mente molto più ampia, più larga, più colta, più attenta ai vari movimenti che erano nati nella Chiesa, il movimento liturgico, il movimento biblico, eccetera. Ritenne che il concilio doveva ampliare, i suoi orizzonti e doveva in qualche modo prendere tutto ciò che di buono era stato prodotto in tutti gli anni precedenti, per cui quel concilio che doveva durare 2 o 3 mesi in realtà durò poi da 1959 a 1965, cioè durò 5 anni, ma fu Papa Montini il vero timoniere del concilio. Dunque, lui prese il nome di Paolo VI. Perché prese il nome di Paolo? Questo dice già la sua mentalità, la mentalità di questo grande Papa. Perché Paolo è l'apostolo delle genti. Paolo è l'apostolo delle genti. Lui concepì subito il suo pontificato come l'annuncio di Cristo a tutte le genti, in ogni parte del mondo. Come diceva San Paolo, cioè portare Cristo a tutti. Questo nome di Paolo VI contiene già il suo programma. E l'elezione venne il 21 giugno 1963, festa del Sacro Cuore. Lui mise subito a fuoco gli obiettivi del suo pontificato. Primo, portare a termine il concilio, che era una cosa molto importante. Cioè, il concilio è stato un evento di grazia straordinario. Io l'ho vissuto dal di dentro, ho perfino partecipato, perché io ero alla Gregoriana, i nostri professori ricevevano dei padri conciliari, per esempio, l'incarico di preparare i testi. Il nostro professore di ecclesiologia aveva il compito di preparare il testo sulla Chiesa, no? Allora metteva al lavoro tutti noi studenti a cercare tutte le immagini bibliche della Chiesa, no? La Chiesa come popolo di Dio, la Chiesa come famiglia, la Chiesa come corpo di Cristo, eccetera. E quindi c'era un grande fervore, c'era una grande creatività, c'erano anche correnti distruttive al concilio. Io mi ricordo che noi ci trovavamo, noi studenti, eravamo sedotti da questi, non tanto dai periti, ma da altre persone, comunque personaggi famosi, teologi famosi, che andavamo nei bar invece che andare a scuola e lì dicevano tutte le teorie possibili e immaginabili. Si vedeva già il dissolvimento della fede. Ma il concilio fu un grande evento di grazia. I testi conciliari sono di una bellezza inconcepibile, io non mi stanco mai di leggerli, e hanno trovato una codificazione meravigliosa nel Catechismo della Chiesa Cattolica. Allora, lui disse: l'obiettivo del mio pontificato è portare a termine il concilio, la finalità ultima del mio pontificato è di portare Gesù Cristo a tutti gli uomini, Gesù Cristo, figlio di Dio, unico salvatore del mondo. E incominciò subito, andando per la prima volta dopo secoli e secoli e secoli in Terra Santa. Mai nessun Papa da tempi antichissimi era mai stato in Terra Santa. Io mi ricordo quel viaggio in Terra Santa, quando c'era ancora la divisione in Gerusalemme fra la Giordania e Israele, in mezzo ai carri armati, fili spinati, a guardie del corpo da tutte le parti, vedere questo piccolo uomo, perché Paolo VI era una persona molto minuta, molto piccola, e andare in Terra Santa. E per quale motivo disse di andare in Terra Santa? Disse di andare in Terra Santa per andare nel luogo dove Pietro, a Cesarea di Filippi, aveva detto a Gesù: tu sei il figlio del Dio vivente, tu hai parole di vita eterna. Quindi questo è, dice lui, questo ha fatto, è andato là per ripetere queste parole, che sono le parole della fede cattolica. E sempre lì, in quel viaggio, fece un altro gesto straordinario, e cioè l'abbraccio con Atenagora. Era ormai da più di 1000 anni che c'era stata la scissione fra la Chiesa Cattolica e la Chiesa Ortodossa, e sul Monte degli Ulivi ci fu questo abbraccio dei due capi della Chiesa, uno cattolico e l'altro ortodossa, in seguito al quale vennero abolite le scomuniche reciproche che si erano fatte le due chiese a partire dall'anno 1000. Cioè la Chiesa Cattolica aveva scomunicato quella ortodossa aveva scomunicato quella cattolica. Fu Paolo VI che iniziò questo concreto atto di abbraccio con Atenagora e fecero cancellare poi le rispettive scomuniche. La prima enciclica di Paolo VI si chiama Ecclesiam Suam. Io mi ricordo bene perché c'erano, diciamo così, gli studenti di sinistra, chiamavoli quei contestatori, no? Che prendevano in giro il Papa e dicevano Ecclesiam Suam, cioè la Chiesa è sua. No, Ecclesiam Suam vuol dire che la Chiesa è di Gesù Cristo. Per quello fece questa bellissima enciclica, cioè la Chiesa è di Gesù Cristo, la Chiesa non è nostra, noi dobbiamo essere fedeli a Gesù Cristo, era l'idea che aveva Paolo VI e io da lui ho preso questo, devo dire che uno degli insegnamenti che da lui ho preso è l'amore per la Chiesa, cioè noi siamo la Chiesa, noi siamo col battesimo entrati in questa comunione soprannaturale dei figli di Dio, quindi essere nella Chiesa è una grande grazia, essere membri della Chiesa è una grande grazia, amare la Chiesa è un dovere ed è perfino una gioia, servire la Chiesa è il compito di tutti noi, difendere la Chiesa, rinnovare la Chiesa, mai attaccare la Chiesa, mai offendere la Chiesa, perché lei è nostra madre, chi di noi parlerebbe male di sua madre? Questo deve essere anche una regola per Radio Maria. Anche quando ci sono gli scandali, noi non parliamo male della Chiesa. Noi non parliamo male di nostra madre. Noi dobbiamo usare le parole che i figli devono avere in questo campo e tenere sempre presente che comunque dietro le debolezze umane c'è la presenza di Cristo, che è il vero padrone della Chiesa. Ecclesiam Suam, cioè la Chiesa è di Cristo, diceva Paolo VI, e non contento di questo, lui era un grande papa mariano, era talmente mariano che quando lo fece un viaggio apostolico in un santuario della Sardegna, che è un'isola dell'Italia, il santuario della Madonna di Bonaria, lui disse: non può essere cristiano colui che non è mariano. Ricordiamoci questa frase: non può essere cristiano colui che non è mariano, è una frase di Paolo VI. E nel novembre del 1964 proclamò Maria madre della Chiesa. Lui l'ha proclamata e, come sapete, Papa Francesco ha stabilito anche la festa di Maria madre della Chiesa. Il concilio finì l'8 dicembre 1965. La conclusione del concilio fu un miracolo, perché c'erano delle forze che non so come chiamarle, insomma. C'erano forze tradizionaliste che dicevano che il concilio aveva sovvertito il dogma cristiano, e sapete che poi ci fu la scissione dei lefebriani. Ma c'erano delle forze molto più massicce, dei cosiddetti progressisti, ma che in realtà erano dei modernisti, cioè persone che ritengono che ormai la fede sia superata, che si cercavano in tutti i modi di condizionare il Papa, ma lui riuscì felicemente a concludere il concilio proprio il giorno dell'Immacolata, dell'8 dicembre del 1965, e qui lui fece quel discorso storico che a mio parere è una profezia sul nostro tempo. Fu nella chiusura del concilio del 1965 che disse: ora ci sono nel mondo a confronto due religioni fra loro opposte, la religione dell'uomo di Dio che si fa uomo, cioè il cristianesimo, e la religione dell'uomo che si fa Dio, cioè il nuovo totalitarismo, la modernità. Quando voi sentite la parola modernità nei libri di una certa cultura, modernità vuol dire visione atea e materialistica della vita. Cioè modernità vuol dire che la religione è una proiezione della psiche umana e che quindi tutte le religioni sono uguali, tutti vengono dall'uomo, anche il cristianesimo è una componente della religiosità universale che non si può eliminare, si deve illuminare, cioè far capire alla gente, al popolo ignorante, che l'uomo è Dio e non c'è altro Dio. Quindi non è, questa è la tesi, la modernità vuol dire questo, che non è che Dio ha creato l'uomo, è l'uomo che ha creato Dio. Queste due religioni, disse Paolo VI, sono oggi a confronto. Però oggi come oggi possiamo dire che la religione dell'uomo che si fa Dio è quella vincente. Perché se in Occidente le chiese sono vuote, è perché sta vincendo la religione dell'uomo che si fa Dio. Come dice il numero 475, pilatelo questo numero, mettetelo bene in testa. È stato citato recentemente dal cardinale di Utrecht, Eich, che ha citato il numero 675 della Chiesa Cattolica per dire qual è la situazione del nostro tempo. Lui, poveretto, ha dovuto chiudere su 360 chiese, ne ha lasciate aperte soltanto 10 in Olanda. Lui ha detto, questo, perché è successo questo? Lui non ha fatto molte analisi. Quello che è successo a Utrecht succede dappertutto in Europa, a meno che l'occidentale. Lui ha detto, la gente sta bene la gente sta bene e non interessa a Dio. Ecco, con lo stomaco pieno non si pensa a Dio. È il materialismo, diceva lui. E lui dice appunto, citando il numero 675 del Catechismo della Chiesa Cattolica, dice, il Catechismo dice che arriva un momento in cui i credenti abbandoneranno la verità, cioè Cristo, perché si illudono di seguire una impostura religiosa. Cos'è l'impostura religiosa? Una falsa religione che dice che l'uomo è Dio e che l'uomo può risolvere i suoi problemi da solo. Questa è l'impostura religiosa del nostro tempo. E questa sicuramente è stata un'anticipazione che ha fatto Paolo VI su quello che succede oggi. Cioè, oggi è in atto un'apostasia silenziosa, come la chiamava San Giovanni Paolo II, un'apostasia silenziosa, ed è in atto anche nella Chiesa, perché non bisogna mai dimenticare che il modernismo è nato fuori dalla Chiesa, ma si è moltiplicato nella Chiesa già all'inizio del secolo scorso, quando nel 1907 Papa Pio X pubblicò l'enciclica Pascendi. Ma leggetela quella enciclica, di una modernità incredibile. Cioè dice, il modernismo non è un'eresia, è la somma di tutte le eresie, perché nega la possibilità della divina rivelazione. Cioè Dio non c'è, non c'è divina rivelazione, tutte le religioni sono uguali, sono espressione dello spirito umano che adesso ha la consapevolezza di essere il padrone del mondo. Con la chiusura del concilio, Paolo VI realizzò, diciamo così, il suo programma di annunciare Cristo a tutte le genti, e iniziò una cosa nuova. Anche lui ha fatto tante cose nuove, cioè i grandi viaggi intercontinentali. Cioè noi siamo abituati adesso a vedere i papi viaggiare, ma chi ha incominciato a viaggiare fu Paolo VI. Lui si muoveva in occasione dei grandi congressi eucaristici, per cui fece il viaggio in Estremo Oriente, a Manila, questo poi mi fermo un po' su questo viaggio, in India. A Manila c'erano molti cattolici, ma in India i cattolici non c'erano. Ma c'era tante di quella gente a seguire il Papa in India, che fu una cosa, non si riusciva a capire per quale motivo. Tanta gente di religione non cristiana andasse ad applaudire Paolo VI in India, poi a Fatima, in Turchia, un paese musulmano, fu lui il primo ad andare, in Colombia, a Ginevra, in Uganda, fu il Papa dei grandi viaggi. E adesso io credo che dobbiamo fare un momento. Ecco, cioè, voi immaginate il Papa a Manila. Manila, sapete dov'è? Nelle Filippine. A quei tempi un popolo di diseredati, di poveri. Chiaro? Molti di quali neanche cattolici. Cosa ha detto Paolo VI in quell'occasione? Così capite cosa dobbiamo dire noi a Radio Maria, che è una radio che parla a tutti. E cosa dobbiamo annunciare a Radio Maria, che è una radio che arriva al cuore di tutti. Ha detto, Leggiamo questo brano perché è un po', non è molto lungo, ancora 5 minuti, ma basterebbe questo per capire chi era Paolo VI. Io Paolo, successore di San Pietro, incaricato della missione pastorale per tutta la Chiesa, non sarei mai venuto da Roma fino a questo paese, estremamente lontano, se non fossi fermissimamente persuaso di due cose fondamentali. La prima di Cristo, la seconda della salvezza della vostra anima. Di Cristo, sì, io sento la necessità di annunciarlo, non posso tacerlo, guai a me se non proclamassi il Vangelo. Io sono mandato da Lui, da Cristo stesso, per questo. Questo è vero anche di ogni conduttore di Radio Maria, di ogni sacerdote. Io sono apostolo, io sono testimonio. Quanto più lontana la meta, tanto più è difficile la mia missione, tanto più urgente lo è. L'amore mi spinge a ciò, a venire da voi. Io devo confessare il suo nome. Gesù è il Cristo, il Figlio del Dio vivo. Egli è il rivelatore di Dio invisibile. È il primogenito di ogni creatura. È il fondamento di ogni cosa. Egli è il maestro dell'umanità, è il Redentore. Egli è nato, è morto, è risorto per noi. Egli è il centro della storia del mondo. Egli è colui che ci conosce e ci ama. Egli è il compagno, l'amico della nostra vita. Egli è l'uomo del dolore e della speranza. È colui che deve venire e che deve un giorno essere il nostro giudice. E noi speriamo la pienezza della vita eterna per la nostra esistenza. La nostra felicità, da Lui speriamo la nostra felicità. Io non finirei mai più di parlare di Lui. Egli è la luce, Egli è la verità. Anzi, Egli è la via, la verità e la vita. Egli è il pane, la fonte d'acqua viva per la nostra fame e per la nostra sete. Egli è il pastore, la nostra guida, il nostro esempio, il nostro conforto, il nostro fratello. Come noi e più di voi, egli è stato piccolo, povero, umiliato, lavoratore, disgraziato e paziente. Per noi egli ha parlato, ha compiuto miracoli, ha fondato un regno nuovo, dove i poveri sono beati, dove la pace è il principio di convivenza, dove i puri di cuore e i piangenti sono esaltati e consolati, dove quelli che aspirano alla giustizia sono rivendicati, dove i peccatori possono essere perdonati, dove tutti sono fratelli. Gesù Cristo, voi ne avete sentito parlare, anzi voi la maggior parte certamente siete già suoi, siete cristiani, cioè la maggior parte era cattolica, gli altri non erano cattolici, ma il Papa non è che è stato zitto per offendere i non cattolici. Ha parlato di Cristo ai non cattolici anche. Ebbene, a voi cristiani io ripeto il suo nome, a tutti lo annuncio, Gesù Cristo è il principio e la fine, l'alfa e l'omega, egli il re del nuovo mondo, egli il segreto della storia, egli la chiave dei nostri destini, egli il mediatore, il ponte fra la terra e il cielo, egli è per antonomasia il figlio dell'uomo, perché egli è il figlio di Dio, eterno, infinito, è il figlio di Maria, la benedetta fra tutte le donne, sua madre nella carne e madre nostra nella partecipazione allo spirito del corpo mistico. Gesù Cristo, ricordate, questo è il nostro perenne annuncio, è la voce che noi facciamo risuonare per tutta la terra e per tutta la fine dei secoli. Ricordate e meditate, il Papa è venuto qua fra voi e ha gridato Gesù Cristo. Io una cosa del genere non l'ho mai letta da nessuna parte. È qualcosa che impressiona. Questo è l'evangelizzatore. E vi dicevo che dopo, e qui incomincia la Via Crucis di Paolo VI, è il post-concilio. Sono 10 anni terribili, possiamo dire, o forse 12 anni terribili, dal 1986 a 1978, e fu in questo periodo che il Papa Paolo VI ha lottato per l'integrità della fede cattolica, che veniva dissolta dalle correnti moderniste, e ha scritto in difesa dell'Eucaristia la Mysterium Fidei, in difesa della vita umana l'Umane Vitae. Poi nel 1972, il 29 giugno, nella Basilica di San Pietro ha pronunciato il famoso Credo del Popolo di Dio, che in questo libretto c'è tutto, ma voi cercate su internet Credo del Popolo di Dio, lì sapete che cos'è la fede cattolica. Una professione di fede di una luminosità impressionante. E disse in quell'occasione il Papa, disse appunto, prima ancora di pronunciare il credo, disse: il Papa ha la sensazione che da qualche fessura sia entrato il fumo di Satana nel Tempio di Dio. Questa dunque è una frase che ha fatto epoca, perché ci si è chiesto ovviamente cos'è questo fumo di Satana che è entrato nel Tempio di Dio. E a questo riguardo vi posso dire molto semplicemente, quando parla Papa Paolo VI parla del fumo di Satana nel Tempio di Dio, parla di un pensiero che non è cattolico. Lui lo spiegò bene questo al filosofo francese Jean Guiton, che era suo amico. Lui e Jean Guiton si trovano ogni anno per un incontro, da quando erano ancora giovani amici, e lui confidava a Jean Guiton, Paolo VI, tutti i suoi timori per la Chiesa, e diceva che nella Chiesa si è insinuato un pensiero che non è cattolico. Non avete che non è cristiano, avete che non è cattolico. Ha detto, un pensiero che non è cattolico, e ha detto, e può essere che un domani questo pensiero non cattolico diventi maggioritario, ma pur deve sussistere un piccolo gregge che resiste. Questo è quanto, come Paolo VI ha commentato il fumo di Satana nel Tempio di Dio, e quindi il Papa poi proclamò nel 1968 l'anno della fede, che poi dopo 50 anni l'abbiamo riproposto. Vi ricordate che Papa Benedetto fece un'enciclica sulla fede e che poi fu terminata da Papa Francesco. Quindi incominciò la Via Crucis della Chiesa e morì, diciamo, il 6 agosto 1978, il giorno della trasfigurazione. Il commento di un grande intellettuale francese fu André Forçard, era un comunista che aveva convertito al cattolicesimo, disse: la crudeltà del mondo lo ha ucciso. Adesso vorrei soffermarmi, diciamo così, sulla contestazione al Papa di 10 anni del suo pontificato, perché purtroppo questa è quanto è avvenuto anche a Giovanni Paolo II. Giovanni Paolo II ha regnato 25 anni, ma i primi 10 anni del suo pontificato furono terribili. Fu attaccato dalle forze esterne, specialmente quelle del comunismo internazionale, ma anche dalle forze interne del progressismo ecclesiastico, e poi riuscì, con la sua grandezza, riuscì a in qualche modo a sopraffare tutti gli ostacoli di Giovanni Paolo II. Ma anche Benedetto XVI fu talmente contrastato che alla fine ha dovuto gettare la spugna. Vediamo come Paolo VI descrive questo attacco alla Chiesa nella sua persona, che ebbe dal 1968 al giorno della sua morte. Siamo sul finire del 68, l'anno più tormentato. Precisamente il 7 dicembre Paolo VI chiedeva ai seminaristi: cosa vedete nel Papa? E rispondeva lui stesso: signum contradictionis, un segno di contestazione. La Chiesa attraversa oggi un momento di inquietudine. Taluni si esercitano nell'autocritica, si direbbe perfino nell'autodemolizione. Guardate che questa frase qui, autodemolizione della Chiesa, risuona continuamente nelle parole di Paolo VI e di Benedetto XVI. Cioè la Chiesa si distrugge dal di dentro, distrugge se stessa, non è più fedele a Cristo, ritiene Cristo superato. Questo si chiama autodemolizione. È come un rivolgimento interiore acuto e complesso che nessuno si sarebbe aspettato dopo il concilio. Cioè, dopo il concilio si pensava a una fioritura, a un'espansione serena dei concetti maturati nella grande assise conciliare. E invece la Chiesa viene colpita da chi ne fa parte. Io li ho vissuti, so cosa vuol dire. E quindi voi magari eravate in altre parti del mondo, in Italia queste cose hanno una risonanza particolare. C'era una distruzione della fede all'interno della Chiesa. Il 22 aprile 1969 il Papa suonò di nuovo un campanello di allarme. Soffre oggi la Chiesa? Figli carissimi, sì, oggi la Chiesa è alla prova di grandi sofferenze. Ma come? Dopo il concilio? Sì, dopo il concilio. Il Signore ci sperimenta. La Chiesa soffre soprattutto per l'insorgenza inquieta, critica, indocile e demolitrice di tanti suoi figli, i prediletti, sacerdoti, maestri, laici, dedicati al servizio e alla testimonianza di Cristo vivente nella Chiesa. Sono loro che attaccano la Chiesa. Ma le critiche corrosive e i fermenti scismatici dilagarono sempre di più. Era il 29 giugno 1972, ricorreva il nuovo anniversario del pontificato che il Papa celebrava davanti a 30 cardinali e all'intero corpo diplomatico e alla moltitudine di fedeli. Nessuno si sarebbe aspettato ciò che Paolo VI stava per dire durante l'omelia, e questo ve l'ho già letto, lo ripetiamo però. Il Santo Padre afferma di avere la sensazione che da qualche fessura sia entrato il fumo di Satana nel Tempio di Dio. C'è il dubbio, cioè si metteva perfino in discussione la divinità di Gesù Cristo. C'è il dubbio, l'incertezza, la problematica, l'inquietudine, l'insoddisfazione, il confronto. Non ci si fida più della Chiesa, ci si fida del primo profeta profano che viene a parlarci da qualche giornale o da qualche modo sociale per rincorrerlo e chiedere a lui se ha la formula della vera vita. E non avvertiamo di essere invece già noi padroni e maestri. Cioè andiamo in cerca di maestri umani quando abbiamo Gesù Cristo. Si credeva, dice, che dopo il concilio sarebbe venuto un giorno di sole per la storia della Chiesa. È venuta invece una giornata di nuvole, di tempesta, di buio, di ricerca, di incertezza. Predichiamo l'ecumenismo e ci distacchiamo sempre di più dagli idoli degli altri. Cerchiamo di scavare abissi invece di colmarli. E ne dava la terribile spiegazione, cioè Satana divide la Chiesa. Dice, noi crediamo in qualcosa di preternaturale, venuto nel mondo proprio per turbare, per soffocare il frutto del concilio ecumenico, per impedire che la Chiesa prorompesse nell'inno di gioia di aver ricevuto in pienezza la coscienza di sé. Cioè è venuto Satana per distruggere i frutti del concilio. Il 12 aprile si chiedeva provocatoriamente il Papa se la Chiesa non fosse ormai superflua per l'uomo moderno. Il suo corredo di civiltà non è ormai antiquato, superato, ingombrante per la civiltà dei tempi nuovi? Era l'interrogativo del pontefice, cioè la Chiesa Cristo è inutile, la Chiesa è inutile. Il 24 maggio, nel suo ultimo incontro con i vescovi italiani, lui morì due mesi dopo, disse: chi di voi non avverte l'avanzata della marea crescente della negazione religiosa? Guardate che oggi è questo è qualcosa di attuale, ma non soltanto dal mondo esterno. La negazione religiosa all'interno della Chiesa, cioè la negazione del soprannaturale, della divinità di Gesù Cristo, della unicità del cristianesimo. Ora il pluralismo equivoco che corroda un impero spirituale, anche morale. Dice dunque, prima l'indifferenza, poi la critica, poi la versione anticlericale, antireligiosa. Ora il pluralismo equivoco, cioè il cristianesimo è una religione come tutte le altre, eccetera, eccetera, eccetera. E per cui non siete più capaci di credere, pregare, professare Cristo con un amore forte e capace di portare con Lui la sua croce. La domanda che si agitava in modo continuo Paolo VI era sempre la stessa. La Chiesa oggi a cosa serve? Che cosa fa? Il 1978, l'anno in cui il malessere del Papa raggiunge l'apice, parla di una Chiesa dei nostri giorni che ha perduto la ragion d'essere e teme l'agonia e la fatale decomposizione. Guardate che ci fu il pontificato successivo di Giovanni Paolo II che ristabilì, diciamo, la diga, ma quella diga, cioè l'incredulità, chiamola l'incredulità, la falsa religione, la falsa profezia, è una ondata montante che cerca di travolgersi anche oggi. Ciò nonostante, e questo è quello che è lo zuccherino finale, ciò nonostante in mezzo a queste tribolazioni, Paolo VI scrisse la sua ultima enciclica, che fu l'enciclica della gioia, e disse appunto: sovrabbondo di gioia in ogni mia tribolazione. Questa era l'espressione dell'Apostolo Paolo, che tornava spesso sulle sue labbra, e quindi quella era la sua preghiera preferita, e cioè questa: nonostante ciò, sovrabbondo di gioia in ogni tribolazione. E il suo lascito come pontefice fu questo, e cioè confermare i fratelli nella fede cattolica. Ecco, questa è la figura di un grandissimo apostolo, una figura che ci ripropone la figura dell'Apostolo Paolo, un profeta del nostro tempo. E mi ricollego a quello che ho detto già nella mia relazione di ieri, e cioè che oggi il problema di fondo è la fede in Gesù Cristo, Figlio di Dio, Salvatore del mondo. Annunciarlo è il compito di Radio Maria.
Grazie Padre Livio. Abbiamo un aggiunto da fare proprio.
Sì. Proprio a coronamento di questo percorso che comunque facciamo all'interno dei nostri, del nostro percorso spirituale della giornata, vi volevamo, abbiamo comunque stampato il discorso del messaggio di Papa Francesco che troverete in fondo, che verrà comunque ridistribuito dai nostri volontari, che è un discorso bellissimo nel 2015 che ci ha lasciato nella passata udienza e che fondamentalmente esalta i nostri principi guida del progetto di Radio Maria. Cioè, vi invito veramente in questo percorso che stiamo facendo, e il Papa ci ha invitato a vivere personalmente i valori che portiamo agli ascoltatori, che in questo momento di riflessione che facciamo nella giornata di oggi, con questo discorso di Papa Francesco, pensiamo ai nostri principi di Radio Maria, questi principi ispiratori che ci hanno portato a distribuire il messaggio di Radio Maria in tutti i continenti, che sono stati iniziati, sono stati fondati con la Radio Maria Italia nel 1987. Quando è stata fondata la Famiglia Mondiale, come io vi ho detto, nel 1998, la Famiglia Mondiale è stata l'organizzazione che appunto la prima associazione, Radio Maria Italia, a cui ha dato la missione di portare questi principi nel mondo, di portare questo progetto di Radio Maria. Quindi questo discorso del Papa Francesco veramente entra nei nostri principi e riflettiamo appunto, come ha fatto anche Padre Livio e come abbiamo fatto in questo percorso, la nostra vita personale e questi principi che andiamo a affermare.